nella predicazione della parola. Prima però di dar passo a Leonardo, alcuni degli annunci per questa settimana sono regolari. Martedì alle 8 ci incontreremo per la preghiera mattutina e studio delle donne dalle 9 in poi. Poi mercoledì alle 20:30 studio e preghiera. Un'oretta, come abbiamo detto, vogliamo dedicare quest'ora al Signore in mezzo alla settimana per incoraggiarci. Giovedì studio biblico alle 20 fino alle 20:21:30. E mi sa che questo per questa settimana è tutto, a parte il fatto che oggi ci sono gli adolescenti alle 2:30. Dove sono gli adolescenti? Che bisogna un attimino guardarli con occhi, no, di forza per assicurarci che ci saranno. Ci sarete, vero? Bene, questo è tutto per quanto riguarda gli annunci. Voglio invitare Leonardo a venire qui davanti. I bambini possono andarsene, giustamente. Vogliamo dare il benvenuto a Leonardo un'altra volta.
È già acceso, sì. Sì, sì. Un caro saluto nel Signore a tutti. Oggi la lettura della parola del Signore è tratta dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi. Dal capitolo 10 leggeremo dal versetto 3 al versetto 5. E colgo la gradita occasione per portare anche i saluti della chiesa in cui il Signore mi ha chiamato a servire a Roma, la chiesa Breccia di Roma. Loro si incontrano la domenica pomeriggio e quindi alle 17:30 pregheranno anche per voi e per la testimonianza di questa chiesa, e sappiate che anche a distanza preghiamo gli uni per gli altri, servendo lo stesso Dio, impegnati nella stessa causa dell'Evangelo. Seconda Corinzi, capitolo 10, versetto 3. Questa è la parola di Dio. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Padre, Tu che hai ispirato la parola, Signore Gesù, Tu che l'hai incarnata, o Spirito Santo, Tu che l'hai preservata e fatta arrivare a noi, Dio Trino, Ti chiediamo di rendere questa parola viva nei nostri cuori, nelle nostre menti, nelle nostre persone, e che questa parola non solo contagi positivamente le nostre vite, ma irrori questa città, questa nazione, questo mondo arido e morente, e affinché la vita Tua rappresenti e porti salvezza, vita, vigore, energia, rinnovamento, riforma per la Tua gloria soltanto. Nel nome di Cristo il Signore. Amen. A nessuno piace sentire parlare di guerra. Abbiamo timore che scoppi una guerra con la Corea del Nord e che coinvolga la Cina e coinvolga la Russia e che coinvolga quindi il mondo intero. Abbiamo timore di parlare e di sentire parlare di guerra. Abbiamo timore della guerra che continua in Afghanistan, che continua nel Medio Oriente. Abbiamo timore e paura quando sentiamo notizie di guerra che ancora sconvolgono ampi settori del nostro mondo. Abbiamo paura quando sentiamo di guerre combattute in maniera non convenzionale, come la guerra del terrorismo. Abbiamo paura quando sentiamo di conflitti che anche in un modo più o meno vicino a noi lambiscono le nostre vite. Non ci piace sentire parlare di guerre, di conflitti che travagliano la vita delle famiglie e che inquinano anche la vita della società, delle città. Siamo stufi di sentire parlare di guerre, conflitti che anche talvolta, ai noi, riguardano il popolo di Dio, guerre intestine, conflitti, contrasti che continuamente affaticano la vita della Chiesa. Siamo stufi di sentire parlare di guerre nei condomini, nelle chiese, nei posti di lavoro, nei luoghi di socialità. Viviamo in una cultura che, con qualche ragione, fa fatica ad accettare il linguaggio della guerra. Ma senza questo linguaggio, senza avvicinarci a questo tema, non riusciamo a capire la vita cristiana. La vita cristiana la si comprende solo se la si avvicina accettando il fatto che si tratta di una guerra. È brutto dirlo, ci piacerebbe parlare sempre di pace, di rose e fiori, di conciliazione, di abbracci, di bacini, di carezze, di carinerie, ma la realtà nell'Antico e nel Nuovo Testamento è che Dio è il Dio degli eserciti. Egli è potente e forte in battaglia, e la chiamata rivolta ai profeti è quella di distruggere, è quella di decostruire, è quella di abbattere, e la chiamata rivolta agli apostoli è quella di contrastare l'impero del male. E l'intera opera di Cristo può essere compresa con una metafora marziale, come una guerra, come un ultimo combattimento, come il duello finale combattuto dal Figlio di Dio in persona contro le potenze del male. E quindi anche l'Apostolo Paolo, che volge qui al termine la sua seconda lettera ai Corinzi, avviandosi alla conclusione, reintroduce il tema della battaglia, della guerra, del combattimento e del conflitto, che non si può evitare, che non può essere bypassato, perché non ci piace parlarne. La vita è un combattimento, la vita cristiana è una guerra, e il ricordo della Riforma protestante che abbiamo celebrato e che stiamo ricordando in questo anno particolare è un potente memorandum per noi, per ricordare che è stato così non solo nell'Antico, nel Nuovo, è stato così perennemente nella storia della Chiesa. Il padre della Chiesa, Tertulliano, parlava addirittura della vita cristiana come una lotta contra mundum, contro il mondo. Certo, non in maniera indiscriminata contro le persone, ma contro il mondo carnale, contro il mondo che si elevava contro la conoscenza di Dio. I riformatori avevano una concezione militante della vita cristiana, cioè non erano truppe di pace o truppe di peacekeeping, erano combattenti, erano arditi, erano persone, battaglioni d'avanguardia in un impero dominato dall'errore. E così anche noi dovremmo fare i conti con la nostra vocazione. Oggi da questo testo vedremo tre insegnamenti che ci ricordano qual è la nostra vocazione, in continuità con l'insegnamento biblico e anche in collegamento con la storia della Chiesa. La prima cosa che vedremo è questa: accertati di chi sia il nemico. La seconda è assicurati di combatterlo. E la terza, appassionati nella ricostruzione. Quando parliamo di guerra, dobbiamo subito chiarire, Paolo lo dice chiaramente, sulla identità del nostro nemico. Ci potrebbe piacere l'idea di una guerra, di un combattimento, di un conflitto, ma sbaglieremo tutto, sbaglieremo in maniera madornale se combattessimo il nemico sbagliato. Paolo dice in una metafora pugilistica che utilizza nella prima lettera ai Corinzi, dice: se io sono pugile ma tiro i pugni all'aria, che razza di pugile sono? Se il pugile è pugile, e scusate la metafora, anche questa è molto cruda, molto da combattimento, ma do i pugni all'aria, a chi faccio male? Chi combatto? Nessuno. Se corro e sono in una corsa e non arrivo al traguardo o mi fermo prima, che razza di corridore sono? Per combattere la guerra cristiana occorre accertarsi di sapere chi sia il nemico. E quindi per accertarsi di chi sia il nemico, Paolo, che pure aveva, al capitolo 11 li descrive, dei nemici, delle persone che criticavano la sua autorità apostolica, che cercavano di screditarla, di svergognarlo, che cercavano di minarne la buona considerazione di cui godeva presso la Chiesa di Corinto, e non solo, essendo apostolo, c'erano sempre intorno a Paolo persone che cercavano di inquinarne la buona reputazione. Però Paolo sa che i nemici, anzi il nemico, non sono carne e sangue, non sono persone, non sono uomini, non sono donne, non sono persone che ci stanno accanto. Il nostro nemico non è il prossimo, che invece siamo chiamati ad amare come noi stessi. C'è una percezione del nemico che va oltre la personalità di uomini e donne intorno a noi, e talvolta noi sbagliamo madornalmente quando pensiamo che il nostro combattimento sia contro il collega, sia contro il coniuge, sia contro il fratello, sia contro la sorella, sia contro quello o quell'altro personaggio, come se il nostro combattimento sia un mero conflitto interpersonale. Il combattimento vero è contro, qui Paolo dice, dei ragionamenti, è contro dei modi di pensare, è contro delle visioni del mondo che si sono nel tempo cristallizzate, costruite, irrobustite per ergersi contro la conoscenza di Dio. Sbaglieremmo se pensassimo che il nostro nemico è una persona o delle persone, ma non sbagliamo quando ci assicuriamo e ci accertiamo della natura spirituale del nostro nemico. Sono ragionamenti, modi di pensare, sviati, fuorvianti, corrotti, depistanti, che invece di portare le persone alla conoscenza di Dio in una vita onorevole, secondo la sua parola, nella ricezione della sua grazia, in modo a volte subdolo, a volte plateale, sviano le persone, facendo loro mancare il bersaglio, portandole verso un vicolo cieco, introducendole in un labirinto da cui poi non riescono più a liberarsi. Questo è il nostro nemico. Modi di pensare malvagi e malati, che portatori di un DNA corrotto producono escrescenze di vita indegna. E questo è il nemico, non carne e sangue, non uomini e donne, ma quello che abita il loro cuore, quello che riempie le loro menti, quello di cui la loro vita si sente attratta. Modi di pensare, strutture di pensiero, linee di vita, modi di vivere e di intendere la vita, la morte, modi di rispondere alle domande di fondo della vita: chi sono io? Cosa ci sto a fare qui? Che cosa è andato storto? C'è qualche speranza per me? Queste sono le domande a cui questi ragionamenti perversi cercano di dare una risposta alternativa alla conoscenza di Dio. Chi sono io? Che cosa è andato storto? C'è qualche speranza per me? Ad ognuna di queste domande i ragionamenti perversi forniscono delle risposte alternative a Dio. E fornendo risposte alternative costruiscono percorsi di vita che portano alla perdizione. La nostra vita è intrisa di questi ragionamenti perversi. Il nostro mondo è intriso. Questi ragionamenti perversi hanno agenzie educative potenti. Dall'inizio della nostra vita siamo bombardati da questi ragionamenti, che ci vengono proposti quasi con il latte di nostra madre. Ci vengono presentati nei sistemi educativi: un mondo senza Dio, un mondo privo di Dio, un mondo in cui Dio può essere relegato ad un momento specifico solo della settimana, in una forma privata, ad una scienza senza Dio, ad una tempo libero lontano da Dio, ad una vita sessuale sganciata da Dio, ad una vita lavorativa in cui Dio non c'entra. Sono modi di pensare sconnessi che ci portano lontano. Oppure ragionamenti, soprattutto nel nostro paese e nei paesi in cui la Chiesa di maggioranza ha dominato per secoli, modi di pensare sviati, in cui ci viene detto che veniamo nutriti da questo modo di pensare, secondo il quale per avere accesso a Dio, a un Dio inconoscibile, abbiamo bisogno di partecipare ad una istituzione che ci media la sua grazia, da cui attingere la grazia di Dio. Sono pensieri sviati e che ci responsabilizzano dicendo: io non posso fare niente se non attraverso la Chiesa che mi media la grazia di Dio. Io sono deresponsabilizzato, a me non consta a me, devo essere parte di una Chiesa che mi media la grazia di Dio. E quindi tanta gente intorno a noi dice di essere cristiana, ma non ha la benché minima idea di cosa sia la vita cristiana. Non sono incoraggiati a leggere la parola, non sono incoraggiati a nutrire una relazione personale con Cristo. Tutto è condito da un linguaggio religioso, ma è fuorviante e bacato. Questi sono i nemici, e anche questi hanno potenti agenzie educative, anche questi a ogni telegiornale ci vengono presentati come la forma buonista, misericordiosa, religiosa della vita. E costantemente noi siamo ingaggiati in questo conflitto, che non è contro uomini e donne, carne e sangue, ma contro modi di pensare che sono bacati e svianti. 500 anni fa i riformatori si resero conto che il problema che avevano davanti non era solo di introdurre qualche correttivo morale o spirituale a una vita, ad un sistema bacato. Il problema non era di porre qualche piccolo, di mettere un po' di formaggio su un piatto che comunque era salvabile. Bisognava affrontare una battaglia. E questa battaglia doveva tornare a mettere le mani sui ragionamenti da cui la vita originava. E così anche per noi oggi, dopo 500 anni. Perché questi ragionamenti, benché nella 500 anni fa con la Riforma siano stati sfidati e in parte siano stati corretti con un'alternativa sottomessa a Dio, questi ragionamenti hanno la capacità di fare pressione costante e prima o poi rientrano, ritornano, si ripresentano e sono attrattivi e seducenti, inquinando di nuovo l'acqua che era stata depurata e rendendola ancora velenosa. Il combattimento è una costante permanente per la vita cristiana. Oggi siamo chiamati a tenere alta la parola della vita e a sapere chi sono i nostri nemici. Nemici di carattere spirituale che hanno aggregazioni, elaborazioni culturali, che hanno delle forme sociali, che hanno agenzie educative, che si presentano in modo esteticamente accattivante, che sembrano attirare l'attenzione dei più, che sembrano apparentemente innocui o accettabili e seducendo attirano nella trappola chi ci cade. Chi non crede in Cristo è dentro questo labirinto. Il problema talvolta è che anche la nostra vita scivola verso questi ragionamenti. Accertiamoci quindi di sapere chi sia il nemico, ma assicuriamoci anche di combatterlo, perché questo è quello che dice Paolo: sono ragionamenti perversi, fortezze, bastioni, poteri forti, potremmo dire oggi, ma nei confronti dei quali Paolo non si limita a descriverne la fenomenologia, diremmo oggi. Non si limita a descriverne il fenomeno, come se fosse un osservatore religioso. Questo è il nemico, presenta delle slide, una serie di diapositive. Ecco, questo è il nemico. Buonasera, arrivederci, ci vediamo la settimana prossima. Paolo è una persona con l'elmetto in testa, con lo zaino militare in spalla, con le armi spirituali con il proiettile in canna, è un combattente, e dice: questo nemico non solo va conosciuto, va individuato, ma va anche combattuto. Dobbiamo essere in prima linea nel combatterlo. Il dramma è quando la Chiesa dorme, quando la Chiesa è così sonnolenta che invece di combattere rimane nelle retrovie pensando che la battaglia si combatterà da sé, e non resistendo nelle frontiere e non alternandosi nel cambio per sostenersi reciprocamente, si illude di poter creare intorno a sé una bolla di protezione, una sorta di coltre protettiva dentro cui gustare una pace e già mettersi le pantofole della sera, bere la bevanda calda della notte e pregustare col pigiamino profumato il riposo della notte. Questa non è la nostra condizione ancora. È vero, Dio dà il riposo, Dio dà le sue consolazioni, Dio permette di gustare già l'eterno riposo a cui ci ha chiamati. Ma oggi non è il momento del riposo in questo senso, è il momento del combattimento, è il momento della militanza, è il momento di usare questi strumenti offensivi dal punto di vista spirituale per combattere la guerra. Il rischio è di essere così presi da le nostre piccole grandi vicende umane, di famiglia, di lavoro, di vita, da perdere di vista qual è la frontiera della battaglia, qual è il campo della battaglia, e così distratti da mille, centomila cose, non ingaggiare il combattimento in cui invece Dio ci vuole protagonisti. Come si combatte questo nemico? Non con armi umane. Non si tratta di armarsi e di prendere i fucili o i cannoni o di andare armati ognuno per sé. Non è questo di cui Paolo sta parlando. Sono le armi spirituali, le armi della preghiera, le armi della predicazione della parola, le armi di vita trasformate secondo l'Evangelo, le armi di famiglie devote che si aggregano, creano vite familiari secondo la parola di Dio, le armi di vocazioni vissute non in maniera dissociata, non in maniera distaccata, ma integrale, integra, secondo la parola di Dio, le armi di vite dentro il contesto in cui Dio ci ha chiamati, che non fuggono, che non delegano, che non sono disinteressati, che non sono distratti da mille cose che sembrano attivare la nostra attenzione, ma che sono presenti, che sono attenti, che sono vigili, che sono pronti, che sono in moto, che hanno gli occhi aperti, che hanno le antenne in funzione, che hanno le braccia in movimento, le gambe, che hanno l'armatura, che hanno i calzari giusti, che si muovono, che stanno combattendo. Una delle metafore, delle parabole che il Signore racconta alla fine della sua vita è proprio la parabola delle vergini che dormono. E dice: guardatevi da non dormire, perché il riposo è qualcosa a cui Dio ci ha chiamati, e avremo questo sabato che non finirà mai, e in qualche modo, per la grazia di Dio, già lo pregustiamo, ma non siamo ancora nella fase della piena e totale realizzazione di questo sabato. Oggi è il tempo della guerra. Assicuriamoci quindi di combatterla. Dio vi ha chiamati in questa città. Uno dei fronti della battaglia in cui siamo impegnati. Roma è un altro grande fronte, un centro davvero strepitoso per quanto riguarda la concentrazione di questi ragionamenti perversi. Ma Milano, dove Dio vi ha chiamati, non è da meno. È da qui che escono le tendenze della moda, è da qui che escono le tendenze dell'informazione, della comunicazione, è da qui che questi ragionamenti producono forme attrattive sempre più influenti verso milioni di persone, è da qui che vengono i modelli di vestiti che noi indossiamo, che trasmettono, non il mio no, ma trasmettono qualche cosa di quello che significa la seduzione di questi modi di pensare. È da qui che anche forme nuove di vita politica o di vita associativa vengono, è da qui che stili di vita nuovi, cosiddetti, vengono promossi potentemente nei vari campi, è da qui. In che modo stiamo combattendo? Assicuriamoci di essere impegnati nella battaglia spirituale, dove Dio ti ha chiamato, non essere un cristiano spento, non essere un cristiano anonimo, non essere un cristiano dissociato, non essere un cristiano della domenica, non essere un cristiano ad intermittenza. Sii un cristiano pieno, coerente, sicuro, gioioso, solidale, pronto ad aiutare, ma sii un cristiano integro. Non cedere alle pulsioni, alle passioni, alle attrazioni di questi ragionamenti perversi. Sii tutto d'un pezzo, secondo la parola di Dio. Sii sempre attivo nel coltivare le discipline spirituali. Sii sempre collegato alla Chiesa del Signore per trovare lì l'esercito che può darti incoraggiamento, in cui portare il tuo contributo. Sii sempre pronto a essere in prima linea dove Dio ti chiama. E nelle famiglie, fratelli e sorelle, rendiamo le nostre famiglie luoghi di battaglia, non nel senso deleterio della guerra, ma dove ci incoraggiamo tra coniugi. Noi coniugi non siamo nemici e nemmeno osservatori neutrali. Lì è un campo di battaglia molto forte, dove il diavolo vuole mettere, insinuare le sue seduzioni per azzerare la nostra forza, per toglierci dal nostro coinvolgimento nella battaglia. Assicuriamoci che nelle nostre famiglie si coltivi il senso della militanza cristiana, la si trasmetta ai nostri figli, la si coltivi nelle cose che facciamo. E nelle nostre città teniamo alta la parola della vita. Teniamo alta la parola della vita. Nelle occasioni che Dio ci dà, assicuriamoci di essere presenti e di non mancare gli appuntamenti di Dio. Accertiamoci quindi chi sia il nostro nemico, assicuriamoci di combatterlo e per finire appassioniamoci nella ricostruzione. Paolo qui dice che è importante essere consapevoli della natura del nostro nemico. È una natura spirituale che si combatte con armi spirituali. Ed è importante essere impegnati in un'azione di contrasto. Qui parla di demolizione, di smantellamento, parla di un lavoro decostruttivo, parla di un'opera di bulldozer che arriva e cerca di distruggere le cose. Talvolta noi abbiamo l'illusione che dando solo una pennellata di colore fresco e nuovo ad una parete umida, questa sia la soluzione. E per un certo tempo sembra funzionare, perché è un muro umido e intriso di umidità, se si passa una pennellata di colore fresco, per quanto una settimana, due settimane, sembra che tutto sia coperto e tutto sia nuovo. Ma poi la fioritura viene fuori ancora e l'umidità compare, la macchia ritorna. Perché? Perché non l'abbiamo trattata in modo radicale, abbiamo solo dato una patinata. E così anche nella vita spirituale, se non combattiamo alla radice, Signore, insegnami a pensare secondo la Tua parola, insegnaci a vivere la vita di famiglia secondo la Tua parola, dacci di essere una Chiesa non riproducendo modelli e schemi che abbiamo interiorizzato a causa di questi modi di pensare intorno a noi, dacci di essere una Chiesa fedele, rinnovata, secondo la Tua parola. Nelle relazioni interpersonali, dacci di non riprodurre schemi, modelli di azione-reazione, che sono tipici di modelli fuorvianti di relazioni umane. Ho ricevuto un'offesa, la ricambio con l'interesse. Ho ricevuto un male, lo ricambio dandogli il doppio. Ho ricevuto qualcosa, lo rifaccio restituendolo. Spezziamo queste spirali con delle forme di ragionamento nuovo, con delle forme di ragionamento riconciliato, riformato, rinnovato dalla parola di Dio. Ed è questo a cui la parola di Dio ci chiama, ad appassionarci nella ricostruzione. Paolo la definisce sempre in termini marziali e militari come portare ogni pensiero prigioniero a Cristo. La natura dei nostri nemici è spirituale, sono ragionamenti perversi. Dobbiamo contrastarli, demolirli, dobbiamo opporre resistenza, ma combattere in senso demolitivo non basta. Bisogna ricostruire, avendo alla base come centro l'ubbidienza di Cristo. Ed è questo che anche i riformatori 500 anni fa hanno capito, in cui si sono impegnati in maniera appassionata. Quando il loro insegnamento viene riassunto attraverso questi 5 slogan, 5 formule riassuntive, i sola, i solus della riforma, che cosa sono questi sola, solus? Sono forme in cui la riforma cercava di sottomettere a Cristo, dopo aver sfidato il sistema religioso del tempo e aver sferrato un attacco spirituale a questo sistema potente, mettendo in discussione la sua legittimità, la sua dottrina, le sue prerogative, ricostruire un pensiero su basi nuove, sulla base dell'ubbidienza a Cristo. Che cosa voleva dire Lutero quando diceva che la fede si basa solamente su Cristo, solus Christus? Voleva dire che un ragionamento perverso della religiosità del tempo voleva cercare forme di accomodamento e di integrazione tra Cristo e la Chiesa e i santi e la tradizione e le opere. Contro questo si sono scagliati i riformatori, ma si sono anche impegnati nel ricostruire un pensiero sulla base della centralità di Cristo soltanto. Solo Cristo è il nostro Salvatore, solo Cristo è il Figlio di Dio venuto in carne, venuto per compiere l'opera della salvezza. Da Lui dipende la nostra salvezza, a Lui va il nostro culto. Solo Cristo, questo è un pensiero ubbidiente a Cristo. Non basta essere critici nei confronti dei pensieri dominanti, bisogna anche ricostruire un pensiero che ci consenta di vivere. Non possiamo essere dei computer che hanno solo l'hardware ma non hanno il software. Certo, se il software è pieno di virus, vanno combattuto, vanno tolti questi virus. Ma una volta che abbiamo tolto il programma e non ci mettiamo il programma giusto, rimane una macchina, e rimane una macchina spenta che non serve. Dobbiamo rimettere un software che sia, il cui centro sia Cristo, e l'ubbidienza a Cristo sia quello che ci appassiona e quello che attira la nostra vita. Sola scrittura, dicevano i riformatori. Perché? Perché sì, si scagliavano contro questa commistione religiosa di doveri, devozioni, tradizioni, che aveva affaticato e alla fine bloccato l'accesso a Dio da parte della gente. E allora i riformatori dicevano: per ricostruire un pensiero dobbiamo recuperare la centralità di Cristo, Signore e Salvatore, ma anche la centralità della parola di Cristo, che è nella sacra, che è la Sacra Scrittura, l'Antico e il Nuovo Testamento. È questa la nostra autorità suprema. Qual è la tua autorità? Qual è la nostra autorità? In termini di fede, di vita, di pratica, in termini di famiglia, di studio, di lavoro, in termini di relazioni, in termini di svago, in termini di sesso, in termini di tempo libero, qual è la tua autorità? Se non è la parola di Dio, stai ancora costruendo con ragionamenti bacati che ti porteranno nel labirinto del peccato e da cui non potrai liberarti da solo. Ma ricostruendo la vita sulla base dell'autorità della Scrittura, questo è un pensiero libero, questo è un pensiero sottomesso a Cristo. Solo Cristo, sola Scrittura, sola grazia. I riformatori capirono che per il ragionamento bacato del sistema religioso voleva aggiungere qualcosa all'opera di Dio, come se quest'opera di Dio non fosse di per sé completa e sufficiente e avesse bisogno di un ritocco, di un'integrazione, di un'aggiunta che la rendesse veramente efficace e fruibile. E allora tutto il sistema sacramentale, tutto il sistema delle buone opere erano visti come, giustamente, come aggiunte di un pensiero bacato che invece di portare a Dio, distraeva da Dio. E loro si impegnarono per ricostruire un pensiero sulla base della sola grazia. È un dono di Dio quello che abbiamo ricevuto nella vita, quello che abbiamo ricevuto nella salvezza e quello che riceveremo nell'eternità. Viene da Dio dall'inizio alla fine. È qualcosa che Dio ha donato ed è qualcosa che è ricevibile per fede soltanto. Noi non possiamo contribuire in alcun modo, noi non possiamo cooperare con Dio in alcun modo per ottenere questo dono. È un dono che Cristo ha meritato e attuato e che lo Spirito Santo rende efficace nelle nostre vite. Questo è un pensiero rinnovato che attribuisce a Dio ogni grazia e ogni dono buono e perfetto che discende dal cielo. I pensieri bacati cercano sempre di decentrare la centralità di Dio, di depotenziarla, di renderla periferica, di metterla come una sorta di soprammobile nella vita. Il pensiero ateo, radicalmente ateo, cerca addirittura di portarla fuori, ma il pensiero religioso è ancora più pericoloso, perché quello ateo almeno ha il coraggio di dire Dio va cacciato fuori dalla vita. Quello religioso invece dice Dio va messo a margine della vita. E allora sembra essere un amico, sembra dire qualcosa di interessante, ma in realtà è ancora più pericoloso di chi ha il coraggio di dire siccome Dio non c'è, va tolto dappertutto. Rispetto a chi dice sì, Dio c'è, ma non è Dio, è un idolo, è qualcosa che può stare bene se in una credenza, come gli oggetti che sono nelle nostre case, sopra le credenze, un oggetto, sono importanti, ma non sono veramente vitali. Nessuno vive grazie a quei ninnoli che abbiamo sui nostri mobili. Sono belli ogni tanto da vedere, ci ricordano una vacanza, un viaggio, un affetto, una persona, ma sono veramente centrali. Se Dio viene messo e considerato come un oggetto di arredamento, non è Dio, è un idolo. Ma Dio va ritenuto Dio, sia Dio onorato e celebrato come Dio. E quindi sola grazia è un modo per riconoscere la nostra dipendenza totale da Dio e la nostra risposta alla grazia di Dio mediante la fede. E infine, soli Deo gloria, a Dio solo la gloria. Questo era un altro modo per ricostruire un pensiero ubbidiente a Cristo. La ragione per cui siamo stati creati, fratelli e sorelle, non è per godere la vita così e cercare ciascuno di trovare la propria strada alla ricerca della propria soddisfazione e gratificazione. Uno dei catechismi, frutto della Riforma, in modo celebre introduce la prima domanda che apre alla conoscenza della fede cristiana così: qual è lo scopo principale della vita? Qual è lo scopo della vita? Lo scopo principale della vita è onorare Dio, servirlo e trovare gioia in Lui. Questo è il soli Deo gloria. Ricentrare la vita non sui miei fini e i miei interessi, ma su quelli di Dio e sulla sua gloria, dentro cui troveremo anche la nostra soddisfazione, ma senza cui ci accapiglieremo in vano alla ricerca in vana della nostra gratificazione. Se cerchiamo la gloria di Dio, troveremo anche, insieme alla nostra mortificazione, la nostra vera gratificazione. Ma se cerchiamo la nostra gratificazione senza Dio o avendo Dio in una posizione marginale, metteremo insieme solo cocci, metteremo insieme solo cianfrusaglie, metteremo insieme solo spazzatura. e alla fine della vita avremo raccolto, avremo creato una grande area di raccolta di rifiuti, di cui nessuno potrà fare uso e che saranno solo puzzolenti, sporchi e inutili. Se invece cerchiamo la gloria di Dio, potremmo mettere insieme, a seconda dei talenti, dei doni, delle capacità che Dio ci ha dato, qualcosa di buono, di utile, di fruttuoso, affinché non solo noi, ma chi ci sta intorno, ne goda e ne benefici. Soli Deo gloria, un modo per vivere e sottomettere ogni pensiero a Cristo. E allora questo è la passione della ricostruzione. Noi non siamo chiamati a fuggire, a stare qui per attendere il tempo della fine cercando solo di proteggerci, ma dobbiamo, per la grazia di Dio, con la sua potenza, sulla base della sua parola, essere impegnati a ricostruire un pensiero devoto, un pensiero sottomesso, un pensiero integro, un pensiero ubbidiente che permetta di vivere altrettanto in modo integro, ubbidiente e devoto. Ed è questa la chiamata a cui la parola di Dio ci interpella, non solo a individuare i nostri nemici, non solo a combatterli in maniera difensiva, ma anche a ricostruire secondo la parola di Dio. Come stiamo vivendo questa chiamata? Noi viviamo tra un tempo in cui il Figlio di Dio in persona, nella incarnazione della persona di Gesù Cristo, è sceso nel campo di battaglia. Non è rimasto a guardare, per così dire, dall'alto questa battaglia che infervorava nel mondo decaduto. È venuto lui stesso ed è entrato nel campo di battaglia sfidando a duello il capo dei nemici. E la morte della croce, dice Paolo, è stato veramente un duello. È stato veramente un conflitto in cui Gesù Cristo ha vinto in maniera spettacolare, proprio nel momento in cui il demonio e le potenze avverse sembravano aver acquisito la vittoria definitiva inchiodandolo sulla croce. Quello era invece l'inizio della vittoria ed è stato un pubblico spettacolo, è stata una vittoria, un cappotto, una cinquina, un cappotto che si ricorderà per sempre il nemico di Dio e da cui non si è più mai ripreso, anche se cerca di dare colpi di coda per cercare di svincolarsi da un risultato che ormai è garantito e certo. Ed è questa vittoria della croce e della resurrezione che ci permette di combattere la battaglia. Dio non ci ha lasciati come un'armata brancaleone, armati delle nostre cianfrusaglie ad affrontare un nemico potente. Questo nemico è potentissimo, ma Dio ha vinto in Cristo la battaglia, e se possiamo combattere perché Cristo ha vinto per noi e ha promesso che un giorno Lui verrà di nuovo per un'apoteosi della festa finale, quando tutto e tutti riconosceranno che chi ha vinto questa battaglia è Gesù Cristo, e con Lui il Dio uno e trino, e con Lui la Chiesa che il Cristo si è acquistato a prezzo del suo sangue. E quindi noi viviamo in un contesto non di esito incerto della battaglia. Questo dava energia ai riformatori, non di sapersi sul fronte della battaglia, di fronte a una battaglia dall'esito incerto. Certo, loro non sapevano il futuro, così come noi non sappiamo il futuro, ma sapevano che c'era stata una vittoria alle spalle, potevano contare su un vittorioso re che aveva già acquisito la vittoria, che andava rivendicata, andava presa, andava pretesa, andava conquistata sul territorio, ma sulla base di una vittoria già certa e acquisita. Ed in vista dell'apoteosi finale, quando lo stesso vincitore che ha vinto al Calvario, alla resurrezione, tornerà, questa volta in forma di re e di capo di un esercito celeste, e lì tutti lo riconosceranno e tutti faranno i conti con lui. Voglia il Signore quindi darci coraggio e gioia e passione, non nel vivacchiare in modo anonimo, ma nel essere impegnati in questa santa guerra, in questa guerra santa, come la chiamava il puritano John Bunyan, questa guerra santa in cui siamo coinvolti e il cui esito è stato già acquisito per sempre dalla vittoria della croce e della resurrezione. La mia preghiera è che questo 500° anniversario della Riforma non solo arricchisca la nostra comprensione storica di quello che è successo 500 anni fa, non solo ci dia un pezzo di storia di famiglia a cui collegarci per imparare ed essere noi interpreti in questa generazione di quella fede, ma ispiri anche le nostre passioni, le nostre energie, le nostre risorse per continuare a combattere il buon combattimento della fede. Ed è la mia preghiera anche per voi e per la vostra Chiesa. Che il Signore vi benedica, vogliamo pregare. Signore, vogliamo ringraziarti perché se non fosse per la vittoria della croce e della resurrezione, la vittoria sarebbe persa, non ci sarebbe alcuna speranza di poter pensare di resistere alla magnitudo della ricchezza, della potenza di questi nemici che hanno canali televisivi, sistemi scolastici, imperi finanziari, hanno tradizioni consolidate, hanno potere politico, hanno seguito popolare, hanno modi di attirare l'attenzione. Di fronte a questo noi saremo veramente impotenti. Se le nostre armi non fossero spirituali e non avessero da Dio la capacità di distruggere e di annientare queste potenze, aiutaci a non tenerle dentro noi stessi e a non tenerle ripiegate nei nostri armadi di casa, ma aiutaci a continuamente ad usarle per l'onore di Cristo, per il bene della Chiesa, per la salvezza dei perduti, per il bene della città, per la gloria dell'Iddio uno e trino. Nel nome di Cristo Gesù ti preghiamo. Amen.